aghi di luce penetravano dalla trama dello stoino verde ancora abbassato. In camicia e a piedi scalzi, mia sorella corse a sollevarlo. Rimase un momento al davanzale della finestra, sporgendosi tutta di fuori. «Isa, vieni, vieni!» La voce rivolò nella stanza come rinfrescata, quasi il canto mattinale di un uccello. Io sentivo il sonno ungermi ancora come un balsamo le palpebre socchiuse. Ma c'era impazienza, sorpresa e felicità in quel richiamo. «Vieni, vieni Isa, vieni a vedere!» Per la prima volta, tutte e due, vicine, si respirava l'aria del molino. Un alito leggero e puro, una carezza odorosa di neve e di fiori. La finestra aperta inquadrava un piccolo sognato paradiso. Nell'ombra la grotta scura, coperta di muschio, tagliata da trippioppi altissimi. Di fronte la collina vivida nel sole e giù, chiara tra i ciottoli, l'acqua. Un'acqua viva anche dove si slargava e faceva specchio, colorata di luce e d'ombre verdi, incisa da sottili cerchi liquidi disegnati da libellule e da altri insetti alati che la sorvolavano, percorsa da mulinelli, da fremiti, quando i batticoda saltellavano fra sasso e tuffavano il becco per bere. Un ponticello l'attraversava. Di là c'era un viottolo che si perdeva fra l'erba. D'improvviso un raggio, un acceso smeraldo, sfrecciò nell'aria. Il Martin pescatore. Lo riconobbi con un sussulto, l'uccellino azzurro della fiaba. L'acqua scialo. La gora è sempre piena, una vete a far riguardo. Il doccino è davanti all'uscio di casa e lo potete bere, che è acqua buona. Vien giù dal sasso di acciata che è un piacere, e chiara, che nel secchio si vede il fondo. Così diceva l'Elvira, la massaia, disponendo con garbo una brocca di quell'acqua, gli asciugamani di grossa canapa e un braciere. Sulla brusta accesa fumava una caffettiera dal buon odore di orzo tostato e di anici. Ai nostri ringraziamenti per quei doni del mattino, voltando all'improvviso gli occhi lucidi e tondi come coralli, rispose con una specie di giubilo, di piccolo orgoglio nella voce. «A casa, in città, voi sarete avvezza ad altre delizzine, ma anche a noi ci garba avere il nostro necessario». Vedendoci così contente di quello che ci aveva portato, aggiunse con un sorriso largo che le illuminò la faccia colorita. «Però l'aria come questa che si respira qua al mulino in città un c'ha da esse. Fa freddo, che intorno nevicava i giorni scorsi, ma al sole si sta come angeli». Si sta come angeli lassù. La casa addossata alla roccia era quasi completamente immersa nell'ombra, nella frescura del mattino, ma dalla parte opposta, in alto, si stendeva l'aia aperta e soleggiata. Poco lontano i pagliai gialli nel cielo celeste. Arrivammo fin là sedendo tra la paglia sparsa a terra, le spalle contro il dorso di un pagliaio dove mancava una fetta. Con un fazzoletto bianco sul capo e le maniche rimboccate fino al gomito, sentivo la fronte fresca e leggera e una calda carezza sulle braccia nude. Lì accanto era appoggiata in diagonale una scala lunghissima. Gli occhi ne seguivano i gradini salendo su in alto fino a quel cielo chiaro attraversato dai colombi. In quello stato di riposo, di perfetta quiete, avvertivo una straordinaria sensazione di levità, quasi di volo. Guardavo incantata la paglia, tutta d'oro nel sole. Era trascorso solo un anno. Eravamo di gennaio anche allora, al poggio, in quei tre giorni. E anche allora, di gennaio, il sole già tingeva. Era caldo, vermiglio come il sangue dietro le palpebre socchiuse. Accanto a me, sulla paglia, c'era qualcuno che mi stringeva forte una mano nella sua. Sentivo ancora il calore della sua mano. Pensavo a quel momento, pensavo a lui, ma dissi a mia sorella: «Lia, li ritroveremo tutti finita la guerra». «Tutti», rispose. «Bisogna sperarlo. Li ritroveremo tutti, almeno nel nostro cuore», aggiunse con un sospiro. Ma io ebbi paura. Una folla di visi amati mi veniva dinanzi. Come avevo potuto, nel segreto, quasi chiedere una scelta, indicare una preferenza? Trema il cuore e si ferma per un attimo. È come sporgersi su un abisso, nel vuoto. No, non voglio, non posso guardare. Noi siamo qui, in questo sole, in questo cielo celeste, in quest'aria serena, ma intanto ora, in questo stesso istante. Ma se anche fossero tutti salvi i nostri, non è orribile che altri 100, 1.000, come loro innocenti, la cui vita è ugualmente preziosa, debbano perire? E se anche fosse uno solo, non è orribile? Isa, mi disse dolcemente mia sorella, ascoltami. Stamani, quando mi sono affacciata alla finestra, mi è sembrato di rinascere. Ho sentito dentro di me aprirsi di nuovo come un piccolo seme di speranza. Anche noi siamo in pericolo, anche qui siamo a un rischio. Ma dobbiamo coltivare questo piccolo seme. È come un filo d'erba che deve crescere. Se lo strappiamo dentro di noi, nulla ha valore, neppure la nostra salvezza. Che cosa importa sopravvivere se non sopravviviamo per una speranza? A centinaia, a migliaia morranno e forse noi saremo fra loro. Ma che importa? Qualcuno resterà, qualcuno che avrà più forza, più coraggio, più fede degli altri, qualcuno cui forse è affidato un compito. Chi può sapere quale? Ma no, Lia, dissi io ancora prigioniera della mia disperazione. Spesso è il caso che decide, capisci? Il caso, con tutta la sua brutale cecità. A volte proprio i migliori soccombono. Ma non è il caso, mi rispose. Ricordi il salmo? O giusto che ti ripari all'ombra dell'Altissimo, io ti dico, per quel Dio in cui confido, egli ti salverà dal laccio che ti è stato teso, dalla peste mortifera. Sotto le sue ali troverai rifugio. Non temerai lo spavento notturno, né la freccia che vola di giorno, né la morte che va attorno di notte. 1.000 cadranno al tuo fianco e 10.000 alla tua destra, ma a te nulla toccherà. Poiché tu hai detto: O Eterno, tu sei il mio rifugio. Ai suoi angeli egli ti raccomanderà. Essi ti solleveranno sulle loro palme, perché i tuoi piedi non abbiano a urtarsi nelle pietre. Sopra il leone e l'aspide camminerai, calpesterai il lioncello e il serpente, perché, dice l'Eterno, egli ha posto in me il suo affetto ed io lo salverò. Vedi, Isa, questo forse è il significato del Salmo. I giusti sono quelli che credono con più forza, che credono nonostante tutto. Per essi anche morire non è cadere, non è perdersi. Per la loro fede si salveranno. Ma non è un atto di volontà il credere, è un dono, una grazia. Questo sì. Preghiamo solo che ci sia data. Rammenti la mamma com'era serena a volte. Rividi gli amati occhi celesti, così pieni di luce, e chinai il capo, senza più osare interrogarmi.